Ritorniamo in diretta e, come avevo detto in apertura, apriamo le nostre linee telefoniche perché abbiamo Tommaso Botti al telefono, bassista dei Living Venice. Buonasera Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
Buonasera, grazie, ciao a tutti.
Allora, parliamo delle origini e l'identità del ruolo anche del basso. Allora, i Living Venice nascono nel 2024 dalle ceneri di diverse esperienze. Com'è stato il processo di decantazione che vi ha portato dal passato a questo nuovo inizio e perché avete sentito l'esigenza di approcciarvi proprio al linguaggio Dreamgaze e Showgaze?
Allora, grazie alla domanda intanto. Allora, io e il mio fratello Nicolò, alla chitarra, suonavamo con Diego, il batterista, in un altro gruppo prima. E Sara invece aveva avuto altre esperienze con altri gruppi, sempre della zona del Piacentino, più da ragazzina, diciamo.
Okay.
E il progetto precedente aveva preso una piega per cui stava andando un po' a scemare, e quindi sentivamo questa necessità di esplorare altro, perché facciamo un genere molto diverso, era un mezzo crossover, diciamo, il progetto precedente, e quindi abbiamo iniziato a trovarci in saletta, io e mio fratello Diego, e Gemmaro un pochino, e in quel periodo, diciamo, molto gli ascolti miei e di mio fratello erano molto su questo genere, a partire da indie rock, alternative. E, diciamo, allo showgate ci siamo arrivati un po' in modo naturale, diciamo. Abbiamo iniziato a gemmare un pochino, sono nati un po' di brani o idee, almeno all'inizio, bozze di brani, e poi abbiamo sperimentando con i suoni è uscito un po' da solo, e poi abbiamo capito che
insomma, devo dire anche un ottimo lavoro.
Grazie mille. Quindi si è iniziato in un modo molto, molto naturale, diciamo, e dall'esigenza di fare altro a livello musicale rispetto a quello che stavamo facendo prima, e in quel momento, diciamo, era da un po' che avevamo voglia di fare
questo
generi simili, esatto, generi simili.
In genere, appunto, come lo showgaze e il dream pop, l'attenzione è spesso catalizzata dai reverberi dei delay e dai muri di chitarre. Da bassista, come si lavora per ritagliarsi il proprio spazio e per ancorare a terra un suono che per sua natura tende a fluttuare nell'etere?
Allora, sì, è complicato effettivamente, perché rispetto ad altri generi dove magari il basso è più protagonista o è più incisivo, in un genere come questo, secondo me, la difficoltà che ho trovato io, che in realtà è la cosa che mi è piaciuta anche molto rispetto a quello che facevo prima, cioè è stata un po' una sfida, è stato bello, è il fatto che secondo me il basso in un genere del genere deve avere una funzione importante, ma senza invadere troppo gli spazi degli altri strumenti, ma allo stesso tempo trovare una sua incisività, diciamo.
Certo.
Io ho cercato di fare le linee di basso un po' in questo modo, e il suono, che in realtà ho lavorato molto sul suono, e il suono che ho trovato mi soddisfa molto, ha un po' una pasta anche di, c'è un po' di distorto in parallelo in tutti i brani, e ha questo attacco molto, molto deciso. E, diciamo, ho studiato un po' bene tutto il setup, utilizzo le corde lisce per dare un po' questo suono caldo, vintage, ma allo stesso tempo cerco di dargli un po' di attacco definito e un po' di distorto nel mix.
E invece, parlando del nome della band, Living Venice, suggerisce un distacco, un addio, una nostalgia per un luogo evocativo. Che significato ha per voi questo nome nel contesto della vostra musica e della vostra estetica?
Allora, diciamo che è nato un po' per caso, e poi l'abbiamo adattato dandogli un significato. È nato da uno scambio, diciamo, giocoso tra la cantante e tra Sara e Diego, il batterista. Sara ha vissuto un po' di anni a Venezia e diceva che lei era sempre di fretta e camminava sempre veloce. Allora, una sera che stavano camminando velocemente, Diego ha detto a Sara: "Hai la Venice Walk", gli fa, la camminata di Venezia. Allora stavano cercando il nome, ci siamo fermati e mi ha detto: "Non è un brutto nome". Poi non ci piaceva tanto la seconda parola, allora abbiamo cercato di dargli anche un significato, appunto si sposava bene con le sonorità, quello di lasciare un luogo evoca un po', insomma, dei sentimenti nostalgici, diciamo, e quindi poi è diventato Living Venice.
Ah, vedi, carino come racconto. E invece, parlando del titolo dell'album, che è Price of Caring, senza girarci intorno, qual è secondo te il prezzo più alto da pagare oggi per scegliere di prendersi cura e di restare emotivamente vulnerabili in un mondo che sembra premiare il cinismo e l'indifferenza?
Sì, cioè, diciamo, secondo me il rischio è un po' quello di chiudersi in se stessi e cercare di porre un po' una corazza verso quello che si potrebbe far stare male. Il senso del disco è proprio questo: scegliere tra le due cose, o nascondersi tra virgolette, oppure sentire fino in fondo, però questo ha un prezzo. Quindi il senso è un po' questo qui.
Certo. Invece avete dichiarato che il disco esplora il conflitto tra il proteggersi e liberare la propria natura emotiva, alternando sospensione e impatto. E come sezione ritmica, insieme a Diego alla batteria, come avete tradotto musicalmente questa tensione, questa rabbia inespressa?
Dobbiamo dire che l'abbiamo tradotta con questi momenti di più rilassati, più malinconici, diciamo, e passando poi a momenti più energici e in diversi pezzi, diciamo, le canzoni seguono un po' questo flusso, dove alla fine c'è un po' il climax, tra virgolette, dove esplode un po' emotivamente il brano, e con la sezione ritmica basso e batteria abbiamo cercato di dare proprio questa sequenza ai brani, non per forza in quest'ordine, però insomma alternare momenti più tranquilli, più riflessivi, a momenti più invece energici, dove dare più sfogo alle emozioni, insomma.
E allora io direi di andarci a sentire Evans Bright dal vostro Price of Caring. Tra l'altro sta andando anche in loop dall'inizio dell'intervista il video che avete girato. Ci può parlare della sua realizzazione?
Sì, allora, l'abbiamo realizzato nella saletta dove proviamo, che è la saletta di Diego, che in realtà è anche il laboratorio di liuteria del papà di Diego, che era liutaio, ed è stata trasformata in saletta. E il video è stato girato dal nostro caro amico, che è Riccardo Garenna, che è fotografo e videomaker, e abbiamo pensato di tenerlo semplice, ma d'impatto. Diciamo, abbiamo lavorato molto più che altro sulle luci, sui colori,
esatto,
in modo che evocassero e che stessero, diciamo, fossero coerenti col brano, più che fare un video molto dinamico.
E allora vi lascio ascoltare, perché sono bravissime, soprattutto questa Evans Bright è veramente una bomba. Living Venice. E questa è la musica dei Leaving Venice. E tra l'altro dicevo a Tommaso, la prima volta che li ho ascoltati, ho detto: vabbè, ma loro non sono italiani. E invece sono con questo quartetto di Piacenza, bellissimo, infatti, una musica straordinaria. E tra l'altro, sì, i testi di Sara sono stati definiti come cartoline da luoghi che non esistono più. Scrivere e suonare queste canzoni è stato per voi un modo per chiudere definitivamente con il passato e per imparare a conviverci?
Sì, direi di sì, sia per chiudere con esperienze, insomma, ognuno di noi, diciamo, poi ha un po' le sue esperienze che porta nella musica, però insomma il sentimento è un po' quello lì, quindi ricordi, sentimenti nostalgici, e cerchiamo di con la musica un po' di riprodurre questo tipo di sensazione. Il cartoline da luoghi che non esistono più ci sembra proprio. Ci è sempre sembrato azzeccato come descrizione.
Sì, infatti, perché comunque sia questa voce è poi veramente bella, Sara. E se invece parlando dell'etichetta, siete usciti per la Dear Gear Records, quanto è importante per voi oggi far parte di un'etichetta indipendente che crede ancora nella materialità e del supporto fisico, pubblicando il vostro lavoro in compact disc in un mondo dominato dallo streaming?
Allora, per noi è stato molto importante, salutiamo e ringraziamo Enrico di Dear Gear e tutti gli altri ragazzi nella rossa dell'etichetta, che sono altre band molto brave. E per noi è stato molto importante, soprattutto perché ci ha aiutati a entrare un po' nel giro, diciamo, giusto, e conoscere altri artisti che fanno quello che facciamo noi e farci anche conoscere. Ci ha aiutato a trovare anche delle date, dei live. E quindi per noi direi che la cosa per cui è stata più importante, secondo me, per cui è tuttora più importante come etichetta, è proprio questo, secondo me, il senso, insomma, di appartenire un po' a un certo settore di giro musicale che ha la sua comunità, ecco.
Diciamo che il singolo che abbiamo appena ascoltato, Evans Bright, ha tracciato un po' la strada. Ha rappresentato per te un compromesso sonoro per presentarvi al pubblico, o sono la fotografia esatta dell'anima poliedrica dei Leaving Venice?
Sì, diciamo che Evans Bright è un singolo particolare, secondo me, perché diciamo che avevamo scritto una serie di brani, la parte strumentale, già io, Nicolò e Diego, e poi Sara è entrata in un secondo momento e ha arrangiato i pezzi con la sua chitarra, e ha fatto le sue parti di chitarra e scritto le voci. Invece Evans Bright, insieme a Price of Caring, sono i due brani che ha portato Sara, e che sono nati un po' dalla sua cameretta e che poi abbiamo arrangiato insieme. E secondo me mi piacciono molto, diciamo, perché portano un po', diciamo, sono un po' il risultato di questo lavoro condiviso, che però, soprattutto in Price of Caring, ma anche in Evans Bright, abbiamo cercato di non staccarlo troppo da quello che era l'idea da cui era nato, quindi da una canzone un po' intima nata in cameretta.
Invece, tornando al vostro sound, che è stratificato e forte e ha un forte respiro internazionale, quali sono i tuoi riferimenti personali al basso, le band che ti hanno guidato durante la stesura delle tue linee per queste 8 tracce?
Allora, sicuramente abbiamo ascolti tutti, diciamo, che ruotano un po' intorno a questo mondo, però tutti un po' diversi. Io personalmente, vabbè, io vengo da tantissime in realtà influenze diverse, però ti direi i Basement, sono molto e mi ci ispiro abbastanza, e i Type of Fight, che hanno, diciamo, influenze shoegaze, ma non sono magari praticamente solo shoegaze,
Certo.
e insomma ci piace un po' portare anche influenze diverse. Io nominerei questi due.
Ah, perfetto. E invece adesso che l'album è uscito, c'è la prova del 9 del palco. E come state portando in giro questo vostro lavoro? E che sensazione avete del pubblico? Come reagisce alla vostra musica?
Allora, adesso noi diciamo che cerchiamo, è una musica secondo noi molto live, nasce per i live, quindi noi cerchiamo di portarlo in giro il più possibile, è il momento per noi un po' più bello, dove si porta il lavoro di fronte al pubblico. E siamo contenti perché nell'ultimo periodo, diciamo da questa primavera, siamo riusciti a fare mini tour, direi, di un po' di date e abbiamo girato abbastanza. Siamo andati a Benevento, al Reset, alla Cala di Ernesto, che salutiamo. Siamo stati a Revis a Roma e poi abbiamo fatto una serie di altre date molto carine. Ultimamente, sabato scorso, abbiamo suonato al Busafest, venerdì, scusami, a Fiorenzuola, con un festival molto bello. E per ultima, questo sabato, chiudiamo questo mini tour e suoniamo a Sogliano Rubicone, al Soglia Noise, che sarà un festival molto molto bello, con un sacco di amici del genere.
E visto che era l'ultima domanda, volevo far ascoltare anche un altro brano tratto dal vostro album che è My Mind. Io ti ringrazio, Tommaso, per la tua intervista, per il tuo tempo e soprattutto per la vostra musica di Living Venice, che è bellissima.
Grazie a te, Riccardo, grazie mille davvero.
E allora, ascoltiamo dei Living Venice con My Mind. Ciao Tommaso, se aspetti al telefono poi ti saluto.
Perfetto. Ciao a tutti, ciao.
My Mind, Living Venice.